La felicità sta in quel che si crede. Lasciarsi illudere, però, diranno i saggi, non è bello. Non lasciarlo fare, dico io, è ancora peggio. Chi crede che la felicità dell'uomo dipenda dalle circostanze reali è completamente fuori strada. Dipende dall'opinione che si ha delle cose. L'animo umano, infatti, è così confuso e contorto che non può acquisire una conoscenza assoluta delle cose, come giustamente hanno osservato a suo tempo i nostri accademici, dimostrando di essere i filosofi meno temerari. Se delle cose riusciamo a conoscere qualche aspetto, ciò non di rado è di ostacolo alla serenità della vita. L'uomo è fatto proprio così, lo attirano più i trucchi della realtà. Se qualcuno vuole una prova chiara e convincente di quanto detto, provi ad assistere a un sermone o ad una predica e osservi come la gente sonnecchia, sbadiglia, tossicchia, si soffia il naso, s'annoia a morte a stare a sentire tutte quelle cose serie. Se invece il buffone, scusate, volevo dire l'oratore, incomincia, come spesso avviene, raccontando una favoletta, allora tutti si raddrizzano sulla sedia e spalancano le orecchie. Se poi si parla di santi, specialmente di quelli che hanno fatto fiorire poetiche leggende di imprese eroiche come San Giorgio, San Cristoforo o Santa Barbara, allora il pubblico se ne sta attentissimo, più che se stessi ascoltando la vita di San Pietro, di San Paolo o di Gesù Cristo in persona. Ma quest'ultima osservazione esula dall'argomento che stiamo trattando. Le opinioni sono fonte di felicità a buon prezzo. Apprendere la vera essenza delle cose, anche se si tratta di cose di importanza minima, costa una grande fatica. Basta pensare a quanto si deve sudare sui libri di grammatica. È invece assai facile farsi un'opinione delle cose e procura per giunta una felicità maggiore. Può capitare, per esempio, che uno vada matto per il pesce in salamoia andato a male, al cui odore tutti si turano il naso. Quell'uomo è senz'altro contento mangiando il suo pesce, ma non lo sarebbe se gli dessero dello storione, giudicato eccellente da tutti, che a lui però dà la nausea. O se un uomo ha una moglie francamente brutta, ma la crede bella come Venere, a lui che cosa importa se è come è o se è il monumento della bellezza? E se qualcuno acquista una crosta da 4 soldi e se la rimira soddisfatto come se fosse un quadro di Apelle o di Zeusi, non è forse più felice di chi possiede davvero un'opera di tale fama, costata magari un patrimonio, ma non prova alcun vero piacere nel contemplarla? Conosco un uomo che ha l'onore di portare il mio nome. Egli donò alla sua sposa dei diamanti falsi, persuadendola con la sua arte oratoria che si trattava di pietre vere e del valore inestimabile. Secondo voi, come reagì la ragazza? Si sentì felice e appagata da quei pezzi di vetro, come se avesse fra le mani un vero tesoro. E il marito era soddisfatto perché aveva risparmiato una grossa somma e vedeva comunque la moglie contenta. Un dono più costoso non li avrebbe maggiormente legati. Secondo Platone, gli uomini che vivono nella caverna possono vedere e ammirare solo l'ombra delle cose. Non pretendono dunque di scoprirne l'essenza e sono soddisfatti della loro condizione. Ma i saggi, che sgusciano fuori dalla caverna delle ombre, percepiscono le immagini reali delle cose, che cos'hanno in più rispetto a loro? Se il ciabattino Micillo della storia di Luciano, che nei sogni immaginava di essere ricco, avesse potuto ripetere in eterno il suo sogno, non avrebbe avuto bisogno di augurarsi di meglio dalla vita. Dunque, fra i saggi e i folli, l'unica differenza è questa: i folli sono assai più felici. La loro condizione è privilegiata prima di tutto perché tanta felicità se la procurano grazie ad una sola modesta convinzione. E secondariamente perché vivono in beata compagnia, il che non è un vantaggio di poco conto. Non c'è infatti piacere del quale si possa godere da soli. Ben pochi sono comunque saggi, ammesso che ne esistano davvero. In Grecia si vantano di averne contati 7 nell'arco di 4 secoli, ma per tutte le fatiche di Ercole sono pronta a scommettere la vita, che a ben vedere sono stati solo 3. O 4 appena. Ritratti di folli. Forse le mie affermazioni possono sembrare esagerate e sfrontate, Ma se proviamo a osservare un po' più da vicino la vita dell'uomo, possiamo renderci conto di quanto egli mi sia debitore e di quanta stima provi nei miei riguardi. E ciò che dico vale tanto per il povero quanto per il ricco. Non possiamo passare in rassegna la vita di tutti gli uomini qualunque, perché ci ruberebbe troppo tempo, ma vogliamo occuparci solo delle vite più illustri, sulla base delle quali trarremo poi delle conclusioni valide a livello generale. Per quanto concerne la massa del popolo, è fuor di dubbio che essa mi segue con diligenza, rivelando in ogni luogo tante e tali forme di pazzia e inventandone quotidianamente tante altre che non basterebbero 1.000 Democriti a farla satira a tutte. E ce ne vorrebbe un altro ancora per prendere in giro quei 1.000. Nessuno in terra crederebbe che queste creature insignificanti sono un'inesauribile fonte di spasso per gli dei. Questi ultimi, infatti, dedicano le prime ore della giornata, quando non sono ancora sbronzi, ad ascoltare le lamentele di uomini litigiosi che chiedono loro consigli per risolvere le loro dispute, oppure ad accogliere i voti che gli stessi offrono loro. Quando il nettare inizia a salire alla testa e non sono più in grado di dedicarsi a occupazioni serie, gli dei si mettono a sedere sulle vette più elevate del cielo e si sporgono a guardare ciò che gli uomini in terra fanno e disfano. Non c'è spettacolo più divertente. Su nessun altro palcoscenico si vedono mai tanti buffoni. Io stessa talvolta mi unisco alla cerchia delle divinità e guardo giù. C'è un tale follemente innamorato di una ragazza che tanto meno è ricambiato, tanto più si strugge d'amore. Un altro si invaghisce della dote e non della sposa, un altro ancora concede di sua volontà la moglie a un rivale, e un quarto è così geloso da curare la sua donna come il cane arco. Quest'altro, pur essendo in lutto, ne dice e ne fa di tutti i colori. Ha pagato addirittura un gruppo di attori per recitare un degno compianto. Eccone uno laggiù che piange disperato sulla tomba della matrigna e quest'altro che ingoia tutto ciò che può e quando ha terminato il suo pranzo ha di nuovo fame. C'è anche chi non fa che dormire e poltrire e chi invece suda sete camicie per sbrigare il lavoro altrui e trascura il proprio. Alcuni si fanno prestare denaro per pagare i debiti e quando ce l'hanno in tasca si credono ricchi, ma si ritrovano a chiedere l'elemosina per pagare i creditori. Ne mancano quelli che, pur essendo ricchi, vivono in miseria per lasciare il patrimonio intatto agli eredi. C'è chi è disposto a traversare mari e monti in vista di un guadagno minimo, incerto, mettendo a repentaglio la propria vita, che nessuna somma potrebbe mai pagare. Altri preferiscono cercare fortuna in guerra piuttosto che starsene a casa tranquilli e pacifici. Alcuni ritengono che l'unico metodo infallibile per arricchirsi sia quello di entrare nelle grazie di vecchi benestanti senza figli. Altri pensano che sia ancor meglio fare il cascamorto con qualche nonnetta ricastra. Ma quante risate si fanno gli dèi quando finiscono intrappolati nella rete che essi stessi hanno reso. Fra tutti i mercanti ve n'è una specie particolarmente folle e infame che si occupa di affari infami in modo infame. Sono bugiardi, spergiuri, ladri, impostori, truffatori, ma si credono di gran lunga superiori a chicchessia, solo perché i loro forzieri traboccano d'oro. Non mancano gli adulatori, specie tra i religiosi, che li ammirano chiamandoli in pubblico venerabili, nella speranza di ricevere qualche briciola di quei denari accumulati con l'imbroglio. Vi sono poi certi seguaci di Pitagora che credono fermamente nella comunione e nella condivisione dei beni, tanto che se trovano un bene incustodito se ne appropriano come se fosse legittimamente loro. Ci sono altri ancora che sono ricchi solo di desideri e di speranze, fabbricano castelli in aria e si accontentano del sogno di essere felici. Ci sono quelli che provano gusto a farsi credere ricchi e in casa loro fanno la fame. C'è chi non si fa mancare nulla e scialacqua i suoi averi e chi ne accumula in tutti i modi, leciti e illeciti. Molti si fanno coinvolgere in processi interminabili, dove le due parti in causa non fanno che arricchire il furbo avvocato e il giudice incerto. C'è chi propone continue innovazioni e chi partorisce progetti colossali. Altri si recano in pellegrinaggio a Gerusalemme, Roma, Compostela, senza alcun motivo concreto, lasciando però a casa moglie e figli. Insomma, se voi, signori, come il Menippo di Luciano, poteste guardare il mondo dalla luna e vedere la confusione di uomini che regna quaggiù, vi sembrerebbe di osservare uno sciame di mosche o di zanzare intente a combattere, lottare, spiarsi, derubarsi, scherzare, folleggiare, nascere, cadere, morire. Di lassù parrebbe assurdo e impossibile che un solo animaletto così piccolo e insignificante possa causare tanti guai e tante tragedie, quante ne provocano guerre e pestilenze che talvolta mietono vittime a migliaia. Gabriella Senes.